13.39, amici ascoltatori, ancora il canale in diretta, il canale italiano della Radio Vaticana. Come detto, salutiamo Antonella Palermo che ci ha raggiunto in studio. Ben trovata, Antonella.
Ben trovati a voi.
Inviata questa mattina alla Chiesa del Gesù a Roma per seguire per la Radio Vaticana la messa celebrata dal Papa nella solennità, nella festa di Sant'Ignazio di Loyola, messa celebrata dal Papa con i suoi confratelli gesuiti. Antonella Palermo era appunto presente, quindi Antonella, come è andato questo momento importante tra l'altro?
Certamente per il Papa gesuita, erano oltre 800 i partecipanti alla Santa Messa celebrata questa mattina alle 8.30 alla Chiesa del Gesù a Roma, presieduta da Papa Francesco nella festa di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù. È stato espresso desiderio del Papa voler incontrare con fratelli gesuiti in questo giorno così particolare. I padri gesuiti erano oltre 200, il padre generale Adolfo Nicolas, i suoi assistenti di curia e i gesuiti delle case romane. È stato un incontro fraterno, quello tra il Papa e i gesuiti. In prima fila c'erano i padri più anziani e infermi, uno stile sobrio, quello che ha caratterizzato la liturgia, avviata con il breve indirizzo di saluto e di ringraziamento del preposito generale, che ha sottolineato quanto il Papa si senta profondamente gesuita e pensi da gesuita. Al termine della messa il Papa ha ricevuto in dono una piccola riproduzione della Madonna della Strada, a cui peraltro è dedicata la cappella laterale sinistra della Chiesa del Gesù, simbolo che i gesuiti si sentono ancora pellegrini sulle strade del mondo. Alla fine della liturgia abbiamo incontrato il padre Carlo Casalone, provinciale d'Italia dei gesuiti. Ascoltiamolo in questa intervista.
È un'impressione di grande familiarità, di grande vicinanza di Papa Francesco, che riconosce il suo cammino, la sua formazione all'interno della compagnia e, come ha sottolineato il padre generale Adolfo Nicolas, si sente gesuita o addirittura pensa come gesuiti.
Nel suo stile pedagogico, a cui ci stiamo progressivamente abituando, molto efficace, ha messo in evidenza tre insegnamenti, partendo da questa necessità di mettere Gesù Cristo al centro della propria vita.
Esatto, il Papa ha citato il marchio della compagnia, in cui c'è al centro questa sigla IHS, Jesus Hominum Salvator, che indica appunto la centralità di Gesù Cristo e quindi la capacità di decentrarsi da se stessi. Ogni missione, ogni servizio che non è costruito sull'affermazione di sé, ma sull'ascolto della parola del Signore e delle esigenze dei fratelli, delle sorelle, dell'umanità al cui servizio ci troviamo e siamo.
In realtà spesso c'è la tentazione di dire Gesù Cristo sì, Chiesa no.
È vero, questa è una tentazione che sembrerebbe semplificare le cose. Uno dice, io mi riferisco direttamente al Vangelo perché il Vangelo è semplice, dà degli insegnamenti chiari, senza compromessi, mentre nella Chiesa vediamo tante fatiche, tante relazioni bloccate, tante espressioni anche di distorsione. Ecco, è vero anche però la Chiesa ha una storia di santità, che è quella che fa meno rumore ma è più presente nei secoli e che è per noi motivo di ispirazione. Ma soprattutto è vero che il Vangelo è stato fatto dalla Chiesa, quindi non è concepibile il Vangelo, la scrittura stessa del Vangelo, senza la comunità credente che poi progressivamente si sviluppa come Chiesa. Ora, è vero che Papa Francesco insiste molto sul fatto che ogni organizzazione ecclesiale, oltre ad avere uno stile in sé semplice, umile, di servizio, di prossimità con la gente, deve anche pensare le proprie strutture organizzative in ordine alla missione, e quindi non per celebrare se stessa, non per auto mantenersi o per autoaffermarsi, ma solamente ed esclusivamente in quella logica di servizio e quindi di decentramento istituzionalizzato, se vogliamo, che la missione richiede.
Papa Francesco ha messo in guardia sul costruirsi cammini paralleli insieme alla Chiesa e invece ha detto la creatività, questa sì, questa va bene, usando una parola che peraltro è molto cara anche al preposito generale, padre Nicolas. Che cosa vuol dire usare creatività oggi nella Chiesa e anche nell'ambito degli ordini religiosi?
Su questo devo dire che Papa Francesco si richiama alle parole che anche Papa Benedetto XVI ha detto alla Congregazione Generale dei Gesuiti nel 2008 di andare alle frontiere. Andare alle frontiere vuol dire andare in quei luoghi che lui chiama periferie, dove si è meno presenti, sono periferie non solo geografiche ma anche culturali ed esistenziali, di povertà, di marginalità, di fragilità, ai quali il Vangelo in particolare si rivolge. E quindi si tratta di trovare nuove modalità nella logica della nuova evangelizzazione, che non cambia il Vangelo, ma cambia il modo di portarlo, di testimoniarlo, rinnova colui che evangelizza o la comunità che evangelizza, in modo che possa farlo con rinnovata intensità e con modalità che siano effettivamente recepibili da coloro ai quali si rivolge.
Papa Francesco, sempre nell'omelia, non ha mancato di fare un seppur breve riferimento al confratello Padre Dall'Oglio in Siria. A questo proposito le chiederei se ci sono degli aggiornamenti circa la sua sorte.
Non ci sono degli aggiornamenti particolari, nel senso che quello che sappiamo noi è quello che viene diffuso dalla stampa e sono notizie che non sono fondamentalmente confermate. E sappiamo però che l'unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri sta lavorando sulla situazione del padre Paolo. Ci hanno chiesto di mantenere silenzio per non, in un modo o nell'altro, ancorché inconsapevole, ostacolare le loro attività di conoscenza, di ricognizione e poi anche quindi di sostegno, accompagnamento al padre Paolo.
Una parola è risuonata con, devo dire, urgenza nell'omelia del Santo Padre, che è quella della vergogna. Vorrei che ci aiutasse a capire bene in che senso dobbiamo parlare di vergogna.
Papa Francesco si riconosce profondamente radicato nella spiritualità della compagnia e questa parola che lui ha utilizzato viene dagli esercizi spirituali, dove nella fase iniziale del percorso degli esercizi spirituali Ignazio di Loyola, che è il fondatore della compagnia, appunto, e colui che ha scritto gli esercizi spirituali, parla della meditazione sul peccato. E il Papa Francesco dice: noi facciamo fatica a sentire vergogna per il male con il quale siamo implicati, il male col quale siamo collusi, mentre è bene che noi riconosciamo il nostro limite e che cerchiamo di onestamente riconoscere quelle zone oscure, quel lato oscuro della nostra esperienza umana che ha a che fare con la vergogna e con la colpa. Dove per colpa si intende ho fatto un male, ho fatto un errore, e per vergogna si intende sono male io, sono io sbagliato, sono un errore. E questi sono sentimenti molto profondi che tutti viviamo e che rimangono però inconfessabili, rimangono sempre scartati dal discorso, dalla condivisione personale. Mentre è proprio riconciliandosi con queste aree profonde e riconoscendo questa nostra situazione esistenziale che noi possiamo riconoscere il nostro limite e uscire dalla paura, perché queste vissuti personali poi ostacolano le relazioni, perché ci impediscono di presentarci agli altri così come siamo. Ora, Papa Francesco ha questo stile un po' disarmante. Quando abbiamo fatto la riunione con gli alunni delle scuole dei collegi, alcuni ragazzi delle scuole elementari si sono rivolti a Papa Francesco dicendo: caro Papa Francesco, noi con te parliamo volentieri perché ti percepiamo come se fossi uno di noi. Quindi c'è qualcosa di disarmato, di immediato, che proprio ha a che fare con questa profonda riconciliazione con i propri punti deboli, la propria vulnerabilità, che consente di esporsi, di comunicare in modo autentico e di capire come il Signore proprio lì viene a salvarci e non perché siamo bravi o perché ce lo meritiamo, ma proprio dove siamo deboli, dove si espongono i nostri bisogni, quei bisogni che certe volte ci fanno sentire in colpa o addirittura di cui abbiamo vergogna.
Da qui cogliere il motivo di ripartenza e di rinnovamento della Chiesa.
E penso che questa sia una buona strada di partenza che inizia dalla conversione personale di ciascun credente, a partire dal Papa, che appunto si riconosce, ma molte domande nel viaggio di ritorno dalle giornate mondiali della gioventù, il Papa tipo lo IOR o tipo l'assetti della curia futura dal punto di vista organizzativo, lui ha detto: ma io veramente non so come saranno organizzate lo IOR piuttosto che la curia, però so che dobbiamo lavorarci, che dobbiamo lavorarci insieme, che dobbiamo confrontarci, che dobbiamo riconoscere le cose che non vanno e da lì partire onestamente e semplicemente per costruire delle modalità migliori.
Papa, verso la fine dell'omelia, ha inserito due richiami iconografici che hanno a che fare con l'immagine del tramonto. Ha fatto riferimento a due pilastri della Compagnia di Gesù, San Francesco Saverio e il padre Arrupe.
Sì, le ha definite due icone di gesuiti che hanno speso la loro vita fino in fondo, cioè fino al tramonto, ma anche fino in fondo esistenzialmente, cioè che si sono dati completamente alla missione. Francesco Saverio, dopo la sua missione in Oriente, cercando di andare in Cina senza riuscirci, quindi volgendo lo sguardo a un nuovo orizzonte missionario, e il padre Arrupe, che alla fine del suo impegno come preposito generale della Compagnia di Gesù, in un periodo di grande trasformazioni del dopo concilio e con anche varie tensioni all'interno della compagnia e anche malintesi con la Santa Sede, però si è giocato fino in fondo nella linea della offerta della propria vita al servizio del Vangelo nella Chiesa.
Il riferimento agli esercizi ha attraversato le parole di Bergoglio oggi, perché sono così importanti?
Perché sono un cammino di esperienza personale di Dio e non di apprendimento intellettuale di contenuti di fede, ma proprio qualcosa che tocca l'esperienza spirituale e quindi l'esperienza esistenziale della nostra vita, delle nostre relazioni, in cui si capisce che il Signore Dio ha una parola per ciascuno, rivolta a ciascuno. La fede non è tanto un fatto di conoscenze, ma è un fatto di esperienza, di relazione con Dio, un Dio che mi parla e di cui è possibile, in un certo senso, tradurre il linguaggio perché sia pertinente con la mia vita e possa muovere tutta la mia vita nella logica del Vangelo, la sequela di Gesù Cristo.
Un giovane che si trova nella scelta di un cammino di vita religiosa, che compagnia di Gesù trova oggi, perlomeno in Italia?
La compagnia oggi è in un momento di grande rinnovamento. Celebriamo i 200 anni l'anno prossimo della ricostituzione della compagnia, che è stata soppressa nel 1773 e appunto ricostituita nel 1814, e questa è un'occasione per tutta la compagnia di ripensare se stessa in un modo nuovo. Cosa vuol dire in un certo senso rilanciare il proprio apostolato in un contesto di storia molto impegnativo a livello internazionale, a livello di Chiesa. Anche questa elezione del Papa Francesco ha dato un nuovo dinamismo, un nuovo impulso, anche un nuovo entusiasmo, che naturalmente implica uno sviluppo diverso in diverse parti del mondo. La compagnia cresce nel quadrante sud-orientale del mondo e invece decresce numericamente in Occidente. Tuttavia questa decrescita numerica non significa perdere lo slancio apostolico, la volontà di trovare linguaggi nuovi per annunciare il Vangelo, a partire appunto da un'esperienza personale che abbiamo appena descritto, che riguarda gli esercizi spirituali, che rimane un po' il carisma fondamentale della compagnia e la ragione per cui ciascuno si fa gesuita, qualcuno si fa gesuita.
Come spiegate la decrescita?
La decrescita si spiega in tanti modi, penso c'è un aspetto culturale, c'è anche forse un aspetto di culturale nel senso che gli stili di vita il senso delle scelte definitive nella nostra società sono un po' tutte in crisi. Anche il matrimonio è una scelta che viene sempre più ritardata e tendenzialmente minoritaria in prospettiva. E ugualmente la vita religiosa, la vita sacerdotale, che implicano impegno per la vita e su cui il padre ha giustamente insistito nelle giornate della gioventù in Brasile, dicendo assumere delle scelte definitive e andare controcorrente, è un gesto rivoluzionario, che indica una fedeltà, una concezione delle relazioni che è nuova. Allora, ci sono fattori culturali, fattori forse anche di testimonianza, nel senso che forse dobbiamo noi stessi interrogarci se non possiamo essere più trasparenti nel testimoniare il Vangelo con i nostri stili di vita, e quindi è un appello per noi al cambiamento, alla trasformazione, all'approfondimento di quella logica evangelica, quella logica delle beatitudini che la vita religiosa è chiamata ad annunciare, a testimoniare come strada di realizzazione personale e sociale.
Ed era il padre Carlo Casalone, provinciale dei Gesuiti d'Italia, che ci ha rilasciato questa intervista subito dopo la Santa Messa celebrata e presieduta da Papa Francesco questa mattina con i suoi confratelli gesuiti nella Chiesa del Gesù a Roma.
Grazie quindi alla nostra Antonella Palermo, che ha seguito per la Radio Vaticana questa mattina la festa di Sant'Ignazio di Loyola celebrata con il Papa nella Chiesa del Gesù. Ancora forse un aggiornamento, Antonella, che possiamo dare dalle agenzie in attesa anche del nostro radiogiornale delle 14?
Un'ansa di questi istanti, seguiamo la situazione con attenzione, con partecipazione e con affetto. Se padre Dall'Oglio sta facendo iniziative per il bene, speriamo che vadano in porto, gli siamo vicini spiritualmente. Così il direttore della Sala Stampa Vaticana, padre Federico Lombardi, interrogato dai giornalisti, ha commentato la vicenda che in Siria coinvolge il padre gesuita, come lo stesso padre Lombardi, ribadendo comunque che il Vaticano non ha informazioni specifiche.